Fred Film Radio.
Bene, buongiorno a tutti, all'ascolto, sono Nicola Le Costa per Fred Film Radio e mi trovo qui al 36esimo Film Festival di Bolzano in compagnia di Antonio Tivaldi. Grazie mille Antonio per il tuo tempo e benvenuto.
Grazie a te per questa possibilità di parlare al pubblico.
Allora, intanto voglio dire una nota a margine che insomma conosco tanti i tuoi lavori e insomma apprezzo tantissimo quello che fai perché hanno una valenza per sociopolitica secondo me veramente importante. Allora, parlando di Gorgona, che è appunto il film che proietti qua e presenti qua, allora per chi non lo sapesse, Gorgona è questa ultima comunità o insomma colonia penitenziaria agricola in Europa e si trova su quest'isola che è al largo della costa livornese e quindi insomma questo documentario racconta la vita in questo carcere, chiamiamolo così, anche se non è prettamente un carcere proprio nel nostro senso stereotipato del termine, e si vede insomma che gestiscono questi, insomma, la fattoria, i campi, ci sono delle interazioni molto interessanti tra insomma quelli che fanno parte dell'istituto, quindi insomma educatori, direttori e appunto i detenuti in questa comunità. Allora, innanzitutto la prima domanda che può sembrare banale, però insomma come ho detto i tuoi non sono mai film semplici o comunque facili da digerire, se vogliamo. Penso a We Are Living Things o soprattutto La poltrona del padre, che mi è rimasto molto impresso, che racconta la storia di questi due fratelli, insomma anche del quale uno è insomma un accumulatore seriale. Anche quello non è, diciamo, facile da digerire come film. Questa volta ti sei concentrato sull'isola di Gorgona, su questa comunità carceraria. Come mai? Cioè, cos'è che ti ha portato a insomma concentrarti su questa realtà?
Guarda, alla fine i progetti spesso, almeno per me, nascono quasi inconsciamente. Qui c'è un precedente di anni e anni fa che è interessante. Cioè, io ero ragazzino, avevo 15 anni, mi trovavo su una barca a vela e riportavamo una barca dalla Sardegna a Marina di Carrara e c'era una libecciata di 45 nodi. E la nostra rotta ci portava da quelle parti lì, Capraia, Gorgona, eccetera, eccetera. Tutti quelli che vanno in barca sanno, almeno in quella zona tirrenica, sanno che Gorgona è off limits, non è che puoi fermarti, ah che bella quest'isola, è un'isola carcere e dunque le barche da diporto non ci possono neanche avvicinarsi a quell'isola. Il problema è che noi abbiamo avuto un'avaria, io stavo al timone e si è rotta la pala del timone, è andata giù proprio. E abbiamo chiamato sul canale 16 Gorgona, perché la vedevamo, stavamo a un miglio e mezzo da Gorgona, per chiedere riparo. Ci hanno autorizzati ad entrare, ma solo per ripararci, e ci hanno aiutati ad ormeggiarci gli agenti penitenziari. Abbiamo ormeggiato, affiancata alla Bianchina, eravamo l'unica barca, cioè immaginati agosto, un porticciolo vuoto, perché quella è la Gorgona. E ci portano del pane e dell'acqua e ci dicono appena si calma il vento voi ve ne andate, neanche tanto simpatici. Io mi ricordo che avevo 15 anni e la sera all'imbrunire vedevo le valli coi campi e vedevo questi puntini neri che erano detenuti che stavano lavorando. E io quella notte non ho dormito tanto perché ero, come dire, veramente preoccupato che uno potesse dire non rientra in carcere e vienci a visti, perché sapevano tutti che eravamo sull'isola. Ci colpiscono con una forca, un piccone, un martello che avevano, prendono la barca che aveva il motore e se ne vanno con noi come ostaggi. Cioè, questo è l'immaginario nostro, no? Di cos'è un carcere, l'evasione. Certo. Ecco. Per cui a me era rimasto questa associazione tra prigione, detenuto, quello che ha commesso crimini, di cui devo stare attento, la paura, e da grande ho voluto tornare sull'isola per vedere quest'isola da adulto e ho fatto 3 richieste per andare come turista, le 3 volte erano approvate, però il mare grosso non ha permesso sono state rimandate. Io vivendo negli Stati Uniti ogni volta che venivo provavo ad andare, non riuscivo, a un certo punto mi sono scocciato e ho detto si vede che non è questo il modo di rientrare nell'isola. Ho fatto una richiesta al Ministero di Giustizia per fare un sopralluogo filmato. Dopo 12-13 mesi, mi ero quasi dimenticato di averlo fatta questa richiesta, mi arriva l'approvazione e al che sono potuto andare per 10 giorni con la telecamera sull'isola. Ed è lì è nata l'idea di fare il film.
Ok, quando non eravamo on air, diciamo, ti ho raccontato la storia di questa mia amica che sta scrivendo una tesi di laurea sulla giustizia riparativa. E qua, insomma, come ho detto anche prima, insomma, è un carcere diverso, è un modo di detenere le persone diverso. La giustizia riparativa, insomma, prevede che ci si instauri una sorta di dialogo tra il reo del reato e la vittima, no? Quindi, insomma, non è solo ti butto in una cella, butto via la chiave e chi si è visto si è visto. Qua c'è anche un modo diverso, insomma, un modo di detenzione diverso. E ho sentito, quando ho guardato il documentario, spesso si parla di li stiamo preparando per un futuro. Cioè, secondo te ha un'utilità cioè per la società un carcere come quello di Gorgona, o diciamo un modo di far apprendere le persone un mestiere o qualcosa? Può avere un'utilità?
Guarda, assolutamente, cioè nel senso che il grande... Allora, niente è perfetto e non esiste una cosa tutta bianca o tutta nera, no? Però nel limite del possibile, cioè io vedo a Gorgona come una prigione utopistica, non è riproponibile, difatti è l'ultima rimasta in Europa e sicuramente l'unica in Italia in quel modo lì.
È anche molto piccola comunque, se non sbaglio i detenuti sono 90.
Sì, i detenuti variano tra 90 e 100, 105, non è proprio di più non possono tenerne. Ha un costo elevatissimo, perché comunque mantenere, diciamo, quest'isola attiva al largo di Livorno è un problema anche, cioè è una realtà economica complicata da gestire. Per il detenuto però cos'è il più e cos'è il meno? Il più è che chi va a Gorgona è considerata la prigione a 5 stelle, cioè chi va lì deve fare richiesta, deve aver già fatto almeno la metà della propria, diciamo, dei propri anni in carcere, dunque con pena definitiva, deve avere comunque, in teoria almeno dovrebbe, avere uno skill, cioè saper fare qualcosa che vorrebbe migliorare, perché comunque in quell'isola spesso rimangono tagliati fuori dal mondo esterno e dunque deve essere autogestita, cioè se si rompe una pompa dell'acqua qualcuno deve ripararla e non sono certo gli agenti penitenziari che si mettono a ripararla e non c'è un elettricista, un idraulico, per cui i detenuti diventano fondamentalmente le risorse dell'isola.
Diventano parte integrante quasi, no?
Di proprio di sopravvivenza. Allora questo in un contesto carcerario dove appunto come dicevi te, cioè di solito il detenuto viene messo in una cella, fai 100 passi nel cortile, trova magari un lavoretto sempre lì o lì fuori, ma ha una vita molto legata e sente molto il carcere proprio fisicamente. A Gorgona secondo me lo sentono molto di meno, perché la mattina aprono le celle, escono e vanno al lavoro, mungono le vacche, fanno il formaggio, fanno il miele, si occupano degli animali, dei bovini, delle capre, le pecore, cioè è molto attiva come isola. Io non ho mai visto, io sono stato tanto su quell'isola e per tanto tempo, cioè quando vai a girare sull'isola, a girare nel senso a riprendere con la telecamera, sto dalla mattina alla sera, dormo lì e sto ore e ore con i detenuti, perché non è che sono venuto a fare l'intervista e sono andato via, cioè io ho visto questi uomini lavorare e la mia sensazione ogni volta che me ne andavo dicevo però se tutti lavorassimo come loro saremmo il popolo più producente del mondo, lascia perdere l'Europa, ti giuro, cioè quello è impressionante. E per loro, mi raccontavano, magari non li ho ripresi quando facevo questi dialoghi con loro, perché secondo me è ovvio nel film, ma per loro il lavoro veramente li nobilita, cioè nel senso il lavoro...
Avere uno scopo ovviamente aiuta, no?
Sì. Cioè ma il lavoro se ci pensi, cioè tu stai facendo il tuo lavoro, ti diverti a farlo, cioè io faccio il mio, mi diverto a farlo, nel senso se trovi un lavoro nel quale tu sei bravo a farlo, ti nutre il lavoro, ti dà una dignità, ti dà un'utilità. E il problema del detenuto è che spesso viene abbandonato dai familiari, abbandonato dagli amici, trattato, infantilizzato in un contesto carcerario, e dunque tutto questo a Gorgona avviene in maniera molto minore che in un carcere tradizionale. Tutto questo, diciamo, è il più. Il meno cos'è? Il meno è contenuto nel più, cioè il meno è il fatto che è isolata, il fatto che per i familiari, per poter venire a fare un colloquio familiare con i detenuti, è complicato. Devi arrivare fino a Livorno. A Livorno arrivi, spesso c'è troppo mare e non puoi andare. I colloqui li fanno solo di sabato. Per cui se sei un familiare che viene dalla Sicilia, dalla Sardegna, da Napoli, arrivi a Livorno, la motovedetta non c'è, torni indietro, hai pagato treno, albergo, treno di nuovo e non hai visto il familiare che sta in carcere. Questo non avviene se c'è il familiare a, non so, a San Vittore o un carcere in Sardegna, capito? Non, cioè avviene solo perché in quest'isola fuori dal mondo. Questo, capito? L'altro problema è che per il detenuto, quando il detenuto è a fine pena, che sta magari gli ultimi 2 anni, che è in articolo 21 e cerca un lavoro, il lavoro che può trovare a Gorgona è solo interno, non è un lavoro esterno. E dunque la reintegrazione nella società in realtà è complicata, perché lui magari è bravissimo a mungere le vacche, ma chi lo sa quello? Sappiamo, io che ho fatto il film, il poliziotto che lo accudisce, l'educatore che lo vede, basta, nessuno che gli può dare un lavoro come stalliere lo vede quanto è bravo al lavoro. Per cui quello, diciamo, è, difatti molti detenuti sentono questa dicotomia, no? Questo grande privilegio, questo grande limite.
No, ma infatti, come dicevi te, non c'è mai, cioè, ci sono delle nuance di grigio tra il bianco e il nero, no? Però la domanda comunque mi sorge spontanea. Tu eri comunque esterno, no? Cioè, come hanno percepito la tua presenza? Prima ti parlavo di quel detenuto, ricordami il nome.
Quale?
Quello asiatico, ti dicevo.
Ah, Tip.
Che c'è una scena di un'umanità incredibile in cui accudisce un uccellino, no? Però loro com'è che hanno percepito la tua presenza? Ci sono stati degli attriti o c'è stato un qualche distacco, presumo, comunque?
Guarda, il fatto è questo, che io sono venuto, siccome sono un esterno, sono come un... Se tu immagini, non so, un ambiente come potrebbe essere questo e c'è una grandissima mosca rossa, non piccola, è rossa, perché non ha mai vista una così, per cui tutti sanno, tutti qui... magari continuo il proprio lavoro perché la mosca rossa non dà fastidio, non fa rumore, non punge nessuno, però la vedono tutti e sanno esattamente che è una mosca rossa, la percepisci. Per cui quello per dirti che io, quando sono arrivato sull'isola, nel momento in cui sono arrivato tutti sapevano chi ero, che ero Antonio, che venivo da New York, mi chiamavano il giornalista, perché così dicevano, anche se non sono un giornalista, e mi vedevano, qui avevano curiosità. Per cui chi era interessato a questo personaggio esterno, in qualche modo gravitava verso di me. Chi non voleva avere niente a che fare, soprattutto con la telecamera, lascia perdere con me, perché c'è chi in un contesto carcerario non vuole essere fotografato, ripreso, perché non vuole essere riconosciuto, eccetera, eccetera, no? Per motivi ovvi. Quelli praticamente non mi si avvicinavano, non entravano neanche nella mia orbita. Quelli che invece si erano, come dire, consenzienti, curiosi, cosa fai qui, perché stai riprendendomi, cose del genere, sono venuti in qualche modo come delle api verso il miele. E io ho un approccio di questo tipo qui, cioè, siccome non faccio interviste, ma mi interessa il comportamento umano, cioè mi interessa quello che in inglese chiamano behavior, cioè come ti comporti nel tuo contesto. Per me quello è interessante per qualsiasi essere vivente, che sia un animale, che sia un cane, che sia un gatto, che sia un topo, ma che sia un essere umano. Allora, essere umano, in questo caso detenuto tra detenuto, detenuto agente penitenziario, detenuto educatore, tutti questi rapporti, queste interazioni umane, se tu le osservi con pazienza, secondo me si autorappresentano, cioè diventano, come dire, la possibilità, si espongono a qualcuno che ha la pazienza di riprenderli e poi di montarli, perché poi si tratta di quello, e poi costruire un film, in questo caso, che rappresenta vuol dire rappresentare di nuovo, rappresenta qualcosa che altrimenti non ce ne sarebbe traccia. E allora tutto questo è un po' inconscio, però nel contesto di un detenuto che appunto è dimenticato, che si ricrea una famiglia nel carcere, cioè loro stanno tutti nomignoli tra di loro, certo. Ci sono le situazioni ierarchiche, il padre, il figlio, quello che allena quello, cioè per cui si ricreano dei contesti affettivi familiari. Avere la possibilità di riferirsi a un esterno come potevo essere io, che non è aggressivo, che non chiede praticamente niente, chiede solo l'autorizzazione quotidiana di riprendersi, quello secondo me, per quelli che si sono lasciati riprendere, era uno stimolo, era una curiosità. E dunque io penso sempre, se io amo qualcosa o qualcuno, diciamo, un essere vivente, e io lo amo veramente e lui si lascia amare, di solito lui mi ama anche indietro. Sì. Allora si crea sì, è una, proprio c'è cioè una legge, non sono bravo in fisico e matematica, ma c'è la reciprocità, no? Okay. Cioè nel senso che si crea questo, senza doverne poi parlare neanche tanto. Cioè io chiedo sempre il consenso per la ripresa in carcere, perché non è che il fatto che tu ieri mi hai lasciato riprendere non vuol dire che oggi ti va. Oggi ti puoi aver dormito male, puoi volerti suicidare, puoi essere scazzato, cioè... Puoi dire, ci sono casi umani abbastanza molto più estremi che diciamo nel mondo fuori, no? Per cui devo rispettare e capire quello. Una volta capito quello, glielo chiedo sempre, ma sì Antonio, me l'hai chiesto ieri, dai riprendi. E il fatto che io stavo magari 4 ore a uno che fa tutta la mungitura di tutte le vacche, io riprendo ogni mungitura, riprendo ogni vacca, riprendo lui che pulisce gli escrementi dell'animale, che chiude gli animali. Questi si chiedevano, ma cosa sta facendo questo? In qualche modo il mio osservare, il mio lavorare e riprendere col mio lavoro il loro lavoro, in qualche modo valorizzava ancora di più il loro lavoro. Per cui secondo me si è creato questo rapporto con loro, cioè dove io ero riconoscente della loro disponibilità e loro erano forse riconoscenti del mio interesse per loro.
Adesso correggimi se sbaglio, però insomma Livorno, quindi Gorgona, New York, Australia... Poi, insomma, Somalia, se non sbaglio, insomma, hai girato un sacco. Io ti definisco un po' un troubadour, no? Insomma, un ricercatore. E racconti queste storie che sono subalterne alla fine, non è il blockbuster. Qual è l'importanza di raccontare queste storie? Cioè, cos'è che ti porta a raccontarle?
È una domanda interessante, perché ogni tanto me lo chiedo, siccome non ho più 20 anni, ahimè, faccio questo lavoro da tantissimo, lo faccio... con una stessa passione, quella non è cambiata, sono aumentati gli anni e anche aumentata la mia esperienza, ho avuto l'enorme privilegio e fortuna di poter viaggiare in giro per il mondo, lavorando anche per l'ONU, per il Dipartimento di Informazione Pubblica dell'ONU, per i quali sono appunto andato in Somalia, in Ghana, in Congo, cioè in tantissimi posti, in Sud America, in Asia, cioè veramente ho fatto veramente tanti viaggi per loro, con la telecamera sempre c'è il mio lavoro, e penso di fare, per esempio quando lavoro per l'ONU non firmo i lavori che faccio, perché non sono lavori d'autore, sono lavori di servizio, cioè faccio un servizio per un dipartimento di pubblica istruzione dell'ente che forse è quello più paralitico, cioè l'ONU è, come dire, è un laissez-passer nel mondo. Se tu vai in giro col passaporto dell'ONU ti aprono le porte, perché è fondato per mantenere, fondamentalmente per mantenere la pace nel mondo. E dunque sono stato molto, come dire, fortunato di poter lavorare e di continuo a lavorare per loro, sempre in termini di videografo, consulente videografo per loro, e questo mi ha arricchito tantissimo. Allora, questi lavori li faccio senza il mio nome. Quelli che faccio col mio nome sono lavori che io faccio completamente indipendente, cioè più che indipendente è invisibile, cioè nel senso me li trovo il modo di autoprodurmeli, cioè purtroppo non sono miliardario per cui non posso proprio finanziarmeli, però trovo sempre situazioni dove dico, se ho abbastanza soldi per andare, prendermi un fonico, avere un'organizzazione, anche se per me non ci sono i soldi, io lo vado a girare. Questo mi dà una indipendenza di quello che faccio, nel senso, quando dico cinema indipendente non capisco mai cosa intendono, cioè, perché comunque il discorso di dire sono l'autore, firmo i miei lavori e dunque decido io come li faccio, quello è vero, ma io per me è vero questo in una situazione estrema, cioè io faccio dei film che secondo me, questo mi lamento e magari me ne pento anche, che sono invisibili, non li vede nessuno, perché alla fine... Non, cioè li seguo quando li faccio, li porto ai festival, però poi cioè fare anche la marcia dopo di distribuirli, cioè è un
io non dovrei però dire. Sono film che lasciano un'impronta poi per chi li ha visti, cioè
spero che lasciano un'impronta, però quando infatti ci pensavo, dicevo, ma io faccio del cinema invisibile, cioè il cinema che pochissime persone vedono, ma non è un lamento, è una realtà. Perché li faccio? Perché secondo me, ti dico, non so neanche perché li faccio, cioè sento un'attrazione, sento una necessità di andare lì, e dunque seguo un istinto. E io penso che nella vita se tu puoi fare, uno si fa tanti errori nella vita, però so che se faccio gli errori che faccio seguendo il mio istinto, non mi pentirò di questi errori, perché comunque c'era un motivo per il quale sono andato lì. Io le cose che ho fatto di cui mi pento sono quando ho calato le braghe, ho ascoltato qualcuno e ho detto perché non fai film, metti quell'attrice che quella ci fa. Magari lo avrò anche fatto quello e mi sono pentito perché ho detto quella lì non funziona perché non è quella che avrei voluto prendere io. E dunque non ho seguito i miei istinti, ho seguito il consiglio di un distributore che voleva che il film avesse più chissà che cosa. Poi alla fine non funziona così secondo me, perché comunque il cinema può essere molto molto personale, cioè nel senso che può essere molto un cinema, non so se necessariamente riconoscibile come autore, ma personale nel senso che io penso che una cosa che ho scoperto è che le scelte che fai, sia dei progetti che mentre li giri e quando li monti, molto sono inconsci. Cioè non c'è una dire adesso facciamo questo perché poi sai... Cioè io non faccio quei calcoli, io cerco di guardo il materiale, cioè mentre sono in un contesto reale con la telecamera, metti di non finzione, cerco di capire dove devo girare, non programmo tanto, non è che faccio tantissima ricerca, perché la ricerca in qualche modo penso che sarebbe forse un ostacolo per essere più curioso, è come se vai in un contesto e già sai quello che voglio fare. Io voglio scoprire quello che sto, cioè voglio scoprire quello che faccio mentre lo faccio e lasciare che quello che sto girando mi porti a dire ah ho girato questo e lì cosa succede, perché è legato a questo e questo era interessante. E dunque avere una specie di procedimento a scatola cinese o a scatola cinese non chiusa, aperta, no? Dove trovi una scatola grande, poi c'è una più piccola e cerchi di poi di metterle una dentro l'altra.
Una specie di matriosca.
Sì.
Antonio, io ti ringrazio veramente, per me è stato molto piacevole, spero che per te sia stato lo stesso, ti ringrazio.
Grazie a voi e buon ascolto. Arrivederci.
Qui è Nicolfer per Fred Film Radio al 36esimo Film Festival, Festival Insider.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.